Leggendo il Vangelo di Giovanni, pensando di preparare la predica, mi è venuta l'idea di leggervi una volta, perché succede, si sta insieme 30 anni, si continua a meditare, a predicare sui pezzettini di Bibbia che la liturgia ci dà, e magari poi questo non ci dà il collegamento col racconto complessivo che il Vangelo sta facendo, quindi mi sembrava utile provare a leggere con voi questo capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Capitolo 19 racconta tutta la passione che abbiamo letto il Venerdì Santo, finisce col tema della sepoltura. Nel breve, tutto sommato breve, capitolo 20, Giovanni risolve tutto il momento delle apparizioni, dell'ascensione, e risolve tutto, salvo questa settimana dopo per Tommaso, risolve tutto in un giorno, il primo giorno dopo Pasqua. Anche l'ascensione nel racconto di Giovanni avviene tutto in un giorno, quindi è interessante anche vedere un po' come i diversi evangelisti rendono conto di questa esperienza della risurrezione. Allora, la sequenza che noi leggeremo ci racconta delle apparizioni del mattino, subito il primo giorno, dopo il sabato, e della sera, con due caratteristiche tra l'altro molto, molto diverse. Allora, incominciamo. La tomba vuota. Dunque i personaggi del mattino sono una donna, Maria Maddalena, e non vi faccio il discorso su Maria Maddalena, sulle Maddalene che ci sono nel Vangelo, sulla confusione che si è creata nei secoli, sui temi dei codici da Vinci, quelle robe lì appunto, no? Che il romanzo ci è piaciuto tanto, è tanto interessante, no? Non vi faccio questi discorsi qua. Allora, il protagonista è, perché non c'è tempo, Maria Maddalena. I due apostoli che sono protagonisti di questa scoperta della risurrezione, che sono Giovanni, che sono il discepolo che Gesù amava, e Pietro, e poi Gesù, quindi questi quattro personaggi. Alla sera invece va Gesù in quel posto chiuso presso gli undici, sembra, i discepoli appunto. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Dunque, così io vi do solo qualche elemento di questa lettura, no? Gli altri evangelisti parlano delle donne che vanno al sepolcro per trattare il corpo di Gesù. E Giovanni invece costruisce tutto il suo racconto sulla sola Maria Maddalena e non va alla tomba con uno scopo di far qualcosa, non deve far qualcosa, perché l'unzione nel Vangelo di Giovanni è stata fatta da due uomini la sera prima. E quindi la Maddalena viene al sepolcro spudoratamente mossa d'amore, alla ricerca di Gesù appunto. Non è come i discepoli che stanno chiusi calcolando cosa sarà successo, non ci crediamo. Cioè, questa qui poveretta piange in pubblico, hai capito, ha perso Gesù, mossa da tenerezza e da pietà. Viene, non ha dormito tutta notte, evidentemente non lascia finire la notte, viene per ritardare la separazione da Gesù e per prolungare il compianto. La scena, avete sentito, com'è capace Giovanni di introdurre questi elementi simbolici, è ancora buio, è la notte che evoca la morte e si sta aprendo un'alba nuova, l'alba del primo giorno dopo il sabato, che sarà la domenica dei cristiani, l'ottavo giorno, in qualche maniera il giorno della creazione nuova, il giorno in cui Cristo è risorto. E pensate come viene descritto, con una donna che piange su una tomba vuota. Nella descrizione avete visto, non si descrive di fantasmi, non si descrive di cose che ha visto, no? Niente, è rispettato totalmente il mistero dell'intervento di Dio, che si è svolto anche qui senza testimoni, si è svolto prima che Maria arrivasse. E però, prima di dire come va a finire tra Maria e Gesù, si inserisce appunto questo intervallo di Maria che va a dirlo ai discepoli. I due discepoli. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo. Quello che Gesù amava, no? Aspetta. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano ancora infatti compreso la scrittura che egli cioè doveva risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Allora qui i due discepoli, Pietro e il discepolo che Gesù amava, che sono quelli presenti fin dall'inizio della passione, in una grande vicinanza a Gesù, nel dolore del tradimento di Pietro, sappiamo, e invece in questa fedeltà contemplativa dell'altro discepolo, attivi nella passione, Pietro e l'altro discepolo, sono anche attivi in questa scoperta del mistero della resurrezione, a diversa velocità. L'altro discepolo arriva prima alla tomba, vide e credette. Attenzione a questi verbi perché poi tornerà nell'episodio della Maddalena come decisivo. Il passaggio dal vedere all'ascoltare la parola, al credere alla parola. Vide e credette. Poi spiega anche il meccanismo. Non avevano compreso le scritture che egli doveva morire e risuscitare il terzo giorno, no? Credette, no? Vide e credette. La disposizione dei vestiti, avete visto come è descritto, attesta che il corpo di Cristo non è stato portato via, non è stato trafugato, ma se n'è andato, lasciando gli abiti nell'ordine nel posto in cui li portava prima. A differenza di Lazzaro che esce vestito, Gesù non ha più bisogno di vestiti poiché egli lascia il mondo degli umani. Non avevano ancora compreso le scritture. Ora, da questi indizi, ma soprattutto dal ricordo della vita di Gesù, dei segni che Gesù aveva fatto, dai segni sparsi sul loro cammino di discepoli, credettero. Se ne tornarono a casa laddove Maria Maddalena porterà la lieta notizia di aver incontrato il risorto. Meglio non credettero, vide e credette, l'altro discepolo di Pietro non si dice niente. Un altro testo parla di Pietro che dubitava, appunto come gli altri discepoli del resto. Apparizione a Maria Maddalena. Allora, tomba vuota. Questa donna scopre la tomba vuota, corre a dirlo a Pietro, all'altro discepolo, che corrono al sepolcro con questi particolari, con questo approccio diverso al mistero della resurrezione dei due, e però anche col riconoscimento che l'altro discepolo fa entrare come testimone prima Pietro. Interessante, no? Il primato della testimonianza di Pietro. Ed è interessante anche questo, che sarà il primo a dire ho visto la tomba vuota e i vestiti, ma Pietro, a differenza dell'altro discepolo, non ci ha creduto subito. Anche voi, quando dico certe battute, vi scandalizzate, ma il Vangelo non si scandalizza a dire che Pietro, che è quello che dice la verità, poi magari dubita anche lui, no? Invece il Vangelo lo dice quietamente. Maria invece, allora Notate, vi faccio notare perché poi interverrò con un'osservazione sul modo con cui le donne fanno questa esperienza, con cui gli uomini fanno questa esperienza. O gli uomini sono andati a vedere, hanno controllato, uno ci ha creduto, l'altro un po' dubitava, comunque sono tornati a casa. La donna invece no. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. No. Cioè bisogna cercarlo, appunto, no? Per trovarlo bisogna cercarlo. Gli uomini invece vogliono ragionare tante volte, non cercano, in questo racconto. Poi gli uomini invece di oggi sono tutti diversi. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via, tu dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e anche ciò che le aveva detto. Allora, come vedete, questa sequenza è dedicata... Io non riesco a non pensare al Cantico dei Cantici. Se conoscete il Cantico dei Cantici, che è il culmine della Bibbia, della parola di Dio. No, è l'amata che cerca l'amato e non lo trova, appunto, no? È questa ricerca infinita dell'amato, no? E questa scena è descritta in questa chiave. La sequenza è dedicata alla ricerca da parte di Maria del corpo di Gesù, quasi ossessionata dalla ricerca, spinta dall'amore, e parla di Gesù come del suo Signore, il mio Signore, che è il titolo del risorto, tra l'altro. Gesù Cristo è il Signore, è proprio la professione di fede nella resurrezione di Gesù. Accecata dal dolore e dall'amore, Maria non vede neanche le persone che si interpongono a colui che ella cerca, e quindi passa attraverso intermediari, ma inutilmente. I due discepoli che andate a interrogare non le sono stati di aiuto, abbiamo visto. La vista degli angeli, nei quali poi il genere letterario dei Vangeli, anche gli altri evangelisti, traducono l'irruzione di Dio nel mondo degli uomini, appunto, la lascia indifferente. E la vista di Gesù stesso non basta aprirle gli occhi, perché crede di vedere il giardiniere, no? E allora, in realtà, tutto questo racconto, se avrete pazienza poi di lavorarci su un po', vedrete, tutto il racconto è costruito su questa suspense che mette in rilievo la trasformazione. Cioè, questo è un racconto che cerca di far capire la trasformazione che ha avuto l'identità di Gesù, la trasformazione che la resurrezione ha comportato nell'essere Gesù e il nuovo modo di rapportarsi a Lui. La visione di Gesù secondo la carne scompare e si instaura una nuova relazione a Lui basato sull'ascolto della parola. Cioè, il credere si sostituisce al vedere, appunto, che era il tema poi della fede di Giovanni. Ci ha dato la chiave: lui vide e credette. Ed è l'appello di Maria con il suo nome che provoca il riconoscimento. Le pecore ascoltano la voce del pastore, egli le chiama ciascuna per nome. Cioè, la fede è sempre appunto il risultato di una parola che Dio rivolge a te, alla tua vita, e alla quale tu rispondi con la tua vita nella fede, ritenendoti appunto riconosciuto, riconosciuto da quella parola. La verità della tua vita è quella parola. E il dialogo parte con un'interpellazione. Maria, chiamata per nome, ella risponde nella sua lingua aramaica a colui che identifica per la sua voce come il suo maestro. Vedete come è tutto giocato con grande coerenza questo tema. E poi l'ordine di Gesù: non mi toccare, non mi trattenere. È finita la relazione fisica con Gesù, appunto, no? Ormai Gesù, secondo la carne, non è più accessibile come quando era vivo. Gli occhi della carne, a partire dalla resurrezione, sono incapaci di riconoscerlo. In questo senso Maria è la figura del credente, chiamato a credere mettendosi in ascolto del Maestro che chiama ciascuno con il proprio nome perché lo segua. L'amore e la ricerca di Gesù non spariscono, ma si vivono diversamente, e si vivono nella missione che il risorto lascia al discepolo. Gesù dà a Maria la missione di andare verso i fratelli, cioè i discepoli di Gesù divenuti suoi fratelli perché figlio di uno stesso padre, verso il quale Gesù sale. Il tema dell'ascensione, no? Cioè l'interiorità della storia di Gesù nel padre stabilisce il discepolo nell'interiorità appunto fraterna degli altri uomini, nel riconoscimento della paternità di Dio, Padre nostro, Dio mio e Dio vostro, no? Questa è l'esperienza cristiana di fondo. Corriamo un po'. Apparizione ai discepoli, cambia scenario. Questa è la scena del mattino, tomba vuota, la donna va a dire ai due discepoli, corrono alla tomba e poi se ne vanno a casa. La donna rimane presso la tomba, vede il giardiniere, vede gli angeli, vede il giardiniere, e lo riconosce solo riconoscendo che non c'è più la possibilità di un rapporto con la storia di Gesù, con la persona fisica di Gesù, ma con la fede nella sua parola e nel riconoscimento della paternità di Dio, della fraternità tra gli uomini, quindi dell'esperienza dell'essere cristiani, dell'esperienza dell'essere discepoli. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, guardate che il Vangelo poi di Giovanni finiva qui, cioè non ci sono poi altre teologie dietro, finiva con questa giornatina, E quindi siamo tutti sospesi a questa paginetta. Se ci si strappa via sta paginetta di sto libro siamo fritti, appunto. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, così intanto che vi leggo e vi spiego vi faccio capire come nasce una predica, dopo si dicono altre cose, ma si parte da un lavoro del genere per fare la predica, quindi suppone che in qualche maniera gli ascoltatori facciano a loro volta tutto il lavoro del genere, per cui quando si arriva con delle interpretazioni che partono dalla vita e così, uno riconosca che si è aiutati nel cammino di fede. Quindi è interessante, bisognerebbe farlo ogni tanto sto lavoro qui. Cioè invece di fare la predica dire i presupposti, no? La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Allora, qui non c'è possibilità appunto di allungare i discorsi, però vi do una piccola chiave. Mi pare innegabile, si potrebbe contrapporre tutto, il mattino, la sera, l'alba, l'aperto, il chiuso, lo stupore, l'amore, la paura, è tutto contrapposto. È chiaro che sta roba non è a caso. Essa chiaramente traduce due cose fondamentali. La prima, la maniera delle donne e la maniera degli uomini di fare questa esperienza. La seconda sono due maniere anche di vivere il cristianesimo in qualche maniera. Cioè, sono due chiese, quella che crede e quella che parla, che insegnano. Quella che ama e quella che amministra. Quella che prega e quella che predica. Non dico allora questa è quella delle donne, questa è quella degli uomini, ci mancherebbe. Però è chiaro che in questa maniera diversa del maschile e del femminile di vivere questa cosa si allude poi al cantico dei cantici, appunto all'intreccio dell'amato e dell'amata che dà in qualche maniera la figura del discepolo. E questo è molto interessante all'interno di tanti discorsi che si fanno. Beh, il Papa che è morto aveva scritto un'enciclica che per molti versi io trovavo anche discutibile, ma certamente per molte cose era affascinante, entrava in profondità su questo mistero del femminile, che in qualche maniera poi l'enciclica portava a giustificazione del fatto che non è necessario che le donne diventino preti, capito? Hanno qualcosa di più profondo da custodire, come in questo caso, dove per tutti i Vangeli chi ha resistito alla passione sono state le donne e le prime che hanno fatto l'esperienza del risorto sono state donne. Appunto, no? Ma in qualche maniera la Chiesa vive più sull'esperienza che sull'istituzione, se vogliamo usare. Però dai, sono cose grosse, siamo a perdere. Allora, la scena che vi ho letto avviene la sera dello stesso giorno. E ciò che è avvenuto al mattino sembra non aver modificato per niente l'atteggiamento dei discepoli. Essi vivono nella paura e nella chiusura. È in questo luogo chiuso che si fa presente Gesù. Una presenza che non è più sottoposta alle leggi fisiche. L'effetto di questa presenza è lo shalom, la pace, il dono del perdono, della salvezza, della gioia, della pace. E i segni della passione dimostrano che non è un fantasma, è il crocefisso, colui che sta lì in mezzo a loro, è il Signore Gesù, cioè lo stesso che hanno sentito, che hanno visto, che hanno conosciuto, che hanno amato. È lo stesso che è lì adesso trasfigurato dalla resurrezione. La paura scompare e i discepoli entrano nella gioia. E nella comunicazione si spalancano le porte. Quello che poi altri evangelisti e gli atti degli apostoli descriveranno come la Pentecoste, appunto, no? La missione, ancora due minuti, mi voglio proprio finire sto testo qui. Allora Gesù disse loro, dopo aver mostrato le mani e il costato, i discepoli gioirono al vedere il Signore, disse loro, ecco la missione, cioè la presenza del risorto non è fine a se stessa per dire sono risorto, ma appunto la resurrezione è coestensiva con la Pentecoste, con la missione. Come il Padre, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. E dopo aver detto questo, alitò su loro, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, eccetera, eccetera. Allora c'è questa unità profonda, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E i segni di questa missione sono il soffio dello Spirito e la remissione dei peccati. Quello che poi noi da credo abbiamo visto, la remissione dei peccati e la resurrezione della carne, questa è la missione, questo è il tema della missione. Tommaso non c'era, Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Sarebbe interessante, perché tutta la polemica che Gesù nel Vangelo di Giovanni fa con quelli che vogliono segni è tutta riassunta in questo atteggiamento di Tommaso, il quale è uno di quelli che la religione funziona solo se lui la può toccare, capito? Se ha delle prove. E poi invece c'è tutto questo processo del passaggio alla fede di Tommaso, che consiste nello scoprire l'identità tra il crocefisso, la storia di Gesù, e il risorto, cioè l'elevazione della croce, che è tutto il Vangelo di Giovanni. È l'elevazione di Gesù Cristo in croce che costituisce la rivelazione suprema della parola che si è fatta carne, dell'amore del Padre, della glorificazione del Figlio. E la fede di Tommaso diventa la formula più alta di tutti i Vangeli, che anticipa poi tutti i dogmi della Chiesa, no? Mio Signore, mio Dio. E la beatitudine finale spiega tutta la posta in gioco di questa esperienza: beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Cioè, tra il vedere e il credere, è il credere la condizione normale del credente, per cui noi destinatari del Vangelo, che non abbiamo visto, siamo beati se grazie alla testimonianza apostolica aderiamo a Cristo e diventiamo credenti. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Primo criterio fondamentale, sono stati scelti alcuni. No. Questi sono stati scritti non appunto per documentare, no? Ma sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Beh, questo è detto per noi, ovviamente. Fratelli carissimi, in questo giorno santissimo, in cui la potenza dello Spirito del Risorto ci crea come uomini nuovi e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu sei il vivente, sei il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Concedi alla Chiesa la forza di annunciare la grandezza di questo mistero e di sostenere il cammino di ogni uomo verso la salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, a volte siamo tentati di chiedere segni e prodigi per credere in Te. Perdonaci quando non sappiamo riconoscere che i veri miracoli sono la fede nella Tua risurrezione, la perseverante speranza nel Tuo ritorno e la costante e provvidente presenza nella nostra vita. Rafforza la nostra fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, i poveri, gli emarginati, gli uomini privi di speranza, attraverso l'amore, la compassione e l'aiuto dei fratelli, sentano di non essere abbandonati da un Dio buono che in Te, suo Figlio, ha accolto e consolato il dolore del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, domani alcuni bambini saranno accolti nella nostra comunità per essere battezzati. Ti ringraziamo perché ancora una volta alimenti la nostra gioia e dai senso al nostro esistere attraverso le loro fragili vite. Essi trovino in noi persone coerenti con la fede che professano e generose nel guidarli all'incontro con te. Preghiamo.
O Padre, che nella resurrezione del tuo Figlio dissolvi le nostre paure e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare. Concedici di rinnovarci nel pensiero e nelle opere, con la fede di chi nel battesimo si sente risorto per Cristo nostro Signore.